Sta per andare in onda Cinevagando, il podcast di cinemio.it. E benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e insieme alla redazione di Cinemio vi terremo compagnia per i prossimi 60 minuti. Podcast di maggio, podcast di primavera, tanti film di cui parleremo in questo appuntamento mensile e come al solito un po' di coordinate per seguirci. Innanzitutto potete trovare, ascoltare e scaricare Cinevagando sul nostro sito che è www.cinemio.it o ancora su iTunes e infine sui maggiori portali di podcast italiani e siti di riferimento cinematografici. Poi per comunicare con noi vi rimando alla fanpage di Facebook o alla nostra mail che è info@cinemio.it. Infine, per gli amanti di YouTube, sulla nostra pagina interessanti interviste e recensioni dai festival italiani. Ma andiamo a presentare la nostra scaletta di oggi. Con Antonella Molinaro daremo uno sguardo alle uscite al cinema in questo mese e a giugno. Francesca Barile ci trasporterà come ogni mese alla scoperta del cinema italiano, stavolta con i film Strappalacrime. Ed ancora Luca Arcidiacono con la sua seguitissima rubrica sul cinema di genere. Ed infine le ultime novità di animazione con Chiara Ricci. Ricco menù quindi, allora mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare! Bene, insieme alla primavera così tanto agognata arriva anche la nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti!
Allora, con Antonella, come facciamo una volta al mese, andiamo alla scoperta del film in uscita al cinema e partiamo subito senza indugio alla settimana che è proprio prossima, quella del 18. Di quali film parliamo?
Sì, infatti, come dicevi tu, c'è davvero tanto di cui parlare, soprattutto questa settimana, l'uscita del 18, che è veramente piena di film. Innanzitutto io vorrei far riferimento al podcast precedente per due film che erano stati dati come uscita l'11, poi sono stati rimandati durante il mese scorso e che sono Acqua al potere e Sono un pirata, sono un signore, per cui se volete sapere qualcosa di più potete ascoltare il nostro podcast di marzo. Invece inizierei subito con due film francesi. Il cinema francese ci sta regalando davvero delle chicche, forse perché rispetto al nostro cinema riesce ad essere più diversificato, a regalare appunto film d'autore, film di genere, fino a coproduzioni internazionali, e quindi sarà, credo sia un momento d'oro per il cinema francese. E quindi in quest'ottica escono appunto il 18, Il Ministro, che è un film di Pierre Scheller che parla appunto della politica. Alla fine è un film incentrato sulla politica, su un ministro che si ritrova in uno scandalo a seguito di un incidente di una scuolabus, per cui lui si ritrova a dover affrontare questo scandalo. E poi c'è Nella casa, che è un film di François Ozon. È un raffinato gioco tra realtà e fantasia. Anche questo è stato abbastanza elogiato come film, per cui credo che sia un film che farà parte di sé.
Bene, poi sempre per la settimana del 18 esce anche questo film che si chiama Nina.
Sì, esce non solo Nina, escono un bel po' di film italiani, due opere prime che sono appunto Nina e Razza Bastarda. Nina, che è un film di Elisa Fuxas, che io ho potuto incontrare tra l'altro al Bifest, perché era il suo film, Nina, era in concorso Nella sezione appunto opere prime e seconde, e la regista è innanzitutto c'è da dire che lei ha studiato architettura, il padre è tra l'altro è impegnato nella genetica, quindi è una persona di molta cultura, e lo ha dimostrato anche nella presentazione del film. Nina è interpretato da Diane Fleury e Andrea Bosca, e tra l'altro c'è anche Ernesto Mathieu, e racconta la vicenda appunto di Nina, questa ragazza che ad agosto si ritrova sola nella sua casa. Un suo amico gli chiede di prendersi cura di Omero, il cane depresso dei genitori, e la ragazza quindi accetta e si trasferisce nella casa di famiglia di questo amico, in un quartiere per lei sconosciuto, che è Eur. E quindi tutto si ambienta appunto in questo appartamento, anche degli incontri un po' particolari con nuove persone, con nuovi appunto con nuovi amici. Poi dicevamo, l'altra opera prima è Razza Bastarda di Alessandro Gassman, che anche lui è venuto a Bari al Bifest, anche il suo film era in concorso al festival. Tra l'altro è stato veramente molto apprezzato come film al Bifest. Alessandro Gassman quindi si cimenta dietro la macchina da presa. C'è una curiosità, si presenta come Gassman con due N finali e non più con una N, per cui quasi a volersi un po' distaccare dalle sue radici, anche se poi lui stesso ha affermato che così quello è il suo vero nome all'anagrafe. Dicevamo, si cimenta dietro una macchina da presa con un film che è abbastanza difficile, diciamo, nonostante i suoi successi, tra l'altro, nelle commedie, decide di esordire con un film drammatico che racconta la storia di Roman, interpretato da lui stesso, che è un migrante rumeno in Italia ormai da 30 anni, che nonostante cerchi di districarsi dai giri dello spaccio e gli ambienti della mala, spera di creare un futuro migliore per il proprio figlio. Un'altra curiosità è che è indubbio, no? Che Alessandro Gassman è una persona, un attore abbastanza affascinante, ha rinunciato anche al suo fascino, mostrandosi in questo film con i denti finti, sporco, con la barba incolta, per cui si è veramente voluto mettere alla prova. Per cui io lo segnalo volentieri e mi aspetto un buon risultato del suo film. Poi dicevamo, come altro film italiano, c'è Passione Sinistra di Marco Ponti. Marco Ponti lo ricordiamo con il suo esordio Santa Maradona, che ha avuto un bel po' di successo, con il quale ha anche vinto il Davide di Donatello. E poi sappiamo che Marco Ponti lavora anche a teatro, ha lavorato nella televisione, è anche sceneggiatore. Quindi questa sua ultima opera, Passione Sinistra, vede come protagonisti Alessandro Preziosi, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni e Geppi Cucciari. E racconta storia di due. L'incontro-scontro fra un uomo e una donna, Nina e Giulio. Nina è fortemente di sinistra, mentre Giulio è fortemente di destra. Entrambi sono impegnati, si incontrano, ovviamente il loro incontro è uno scontro, ma come si sa, il passo dall'odio all'amore è breve, per cui diciamo, anche questo è un film dal tema interessante perché vede al centro l'amore e la politica. Sì, il Movie 5 io diciamo, lo segnalo perché, vabbè, ovviamente il quinto capitolo della famosa saga, c'è già molto materiale in giro, ci sono molti video che tra l'altro noi abbiamo anche segnalato sul nostro blog, video divertenti, che prendono in giro i successi degli ultimi anni, tra cui Il Cigno Nero, Inception, 127 ore, tanti altri, e ci sono appunto vari video tra i quali c'è un particolare dedicato all'Harlem Shake, il tormentone degli ultimi tempi, quindi vedremo l'Harlem Shake anche con Scary Movie 5. E poi c'è Sheer, che io segnalo perché anche perché è distribuito da Microcinema. Microcinema, questa nuova distribuzione che si sta facendo spazio con prodotti veramente interessanti. Sheer è uno di questi. Racconta la storia di una amicizia a New York fra due ragazzi, uno cresciuto in una famiglia borghese, bello, ambizioso, elegante, e l'altro con problemi economici, in continuo litigio con il padre alcolizzato, che si va a finire in storie, anzi in amicizie poco raccomandabili. Nick e Joe sono però molto amici e si incontrano periodicamente. Ad un certo punto però Joe chiede al suo amico ricco Nick di aiutarlo in un affare non molto pulito, che però potrebbe cambiare la sua vita. Nick accetta, e ovviamente le conseguenze saranno quelle, cioè, che chiunque si aspetta.
Bene, e ci avviciniamo alla settimana di festa, quella del 25 aprile, e la settimana di festa viene aperta con questa mega produzione che è il terzo capitolo di Iron Man.
Sì, infatti il 25 aprile è mercoledì, se non sbaglio, no, è il giovedì, e infatti le uscite in realtà non sono il 25 aprile ma sono il 24, ovviamente sono state anticipate proprio per sfruttare questo lungo ponte del 25 aprile. Quindi il 24 esce Iron Man 3, l'attesissima terza puntata, anche se qualcuno la definisce terza puntata e mezzo. Il mezzo film è quello dedicato ad Avengers, nel quale infatti Iron Man compare tra i protagonisti, e Iron Man 3 riprende proprio la storia da quel momento, cioè Iron Man, Tony Stark, ritorna alla sua vita tra virgolette normale, e però si dovrà avere a che fare con nuovi nemici e nuove avventure. Tra l'altro gli distruggeranno la casa, non avrà più soldi a disposizione per crearsi l'armatura, quindi dovrà crearsi questa armatura partendo praticamente da zero, quindi diciamo sarà un'avventura che sicuramente sarà apprezzata dagli amanti del genere. Nel film ritroviamo ovviamente Iron Man, il Tony Stark ormai d'eccezione, che è Robert Downey Jr., con la sua fidanzata interpretata appunto da Gwyneth Paltrow, e Don Cheadle. Come invece nuovi personaggi troviamo per esempio il Ben Kingsley, che fa la parte del mandarino, uno dei nemici di Iron Man in questo capitolo. Robert Downey Jr. È molto legato a questo film e tra l'altro è fortemente entrato appunto nella produzione del film. Ha scelto lui il regista, che questa volta è Shane Black, che ha anche curato la sceneggiatura, per cui diciamo è un film a cui appunto il protagonista tiene molto.
E veniamo invece a un altro film, sempre comunque legato un po' all'immaginario fantastico, anche se qui andiamo un po' nell'horror, che è Le streghe di Salem.
Sì, Salem, che è del regista Rob Zombie, che è, come cioè, molti sapranno, chi conosce appunto Rob Zombie sa che è un artista abbastanza eclettico, si è cimentato nella musica, è regista, è attore, è autore ovviamente di film horror, ha creato persino un gruppo musicale e ha fatto dischi, insomma ha veramente fatto tanto nella sua carriera, e ad accompagnarlo c'è sempre sua moglie Sherry Moon, che anche in questo caso è la protagonista del film Le streghe di Salem. Quindi chi ha visto il film l'ha molto apprezzato nel genere, sembra quasi, qualcuno diceva, sembra un riflesso di Sherry Moon, sembra proprio un film dedicato a sua moglie, Parlano proprio di, cioè, chi ha visto, l'ha visto appunto, parla di un trip, un flusso di coscienza, hanno parlato anche di, hanno elogiato la musica del film, quindi diciamo è un film che mi incuriosisce molto, nonostante sia horror, però diciamo l'horror a me non piace tantissimo, però sono tra cosa che penso di andare a vederlo.
E finiamo questa settimana del 25 di aprile con Viaggio Sola di Maria Sole Sognazzi.
Sì, è l'ultima, appunto, l'ultimo film di Maria Sole Sognazzi, che vede di nuovo insieme, dopo Le Fate Ignoranti e Saturno Contro, la coppia Margherita Bui e Stefano Accorsi. In questo caso in realtà non sono una coppia, nel senso che Stefano Accorsi è l'ex di Margherita Bui. La storia è veramente molto particolare, perché nonostante appunto l'esperienza, la vita privata di Margherita Bui, che ormai è cambiata perché ormai ha anche una figlia, per cui ha una vita familiare differente, in questo caso si cimenta nella parte di Irene, una quarantenne che non ha né marito, non ha figli e che ha però un lavoro che sembra essere il sogno di molti. Infatti Irene fa, che è il cliente in incognito che va a giudicare gli alberghi di lusso, quindi la sua vita è continuamente in viaggio fra alberghi di lusso, fra città esotiche, e però i torni a casa la destabilizzano sempre. A casa lei è invece la sorella Silvia, che è sposata ed ha anche dei figli, e l'ex fidanzato che diventerà papà, per cui diciamo la sua vita indipendente viene messa in crisi appunto da queste realtà così diverse dalla sua. Credo che sia una interessante di Maria Sole Sognazzi, che sta facendo veramente dei film, per cui anche questo sono curiosa di andare a vederlo.
Bene, e passiamo alla settimana del 1 maggio. Apriamo questa nostra carrellata di film con la musica di nuovo al cinema e con questo film su Rolling Stones.
Sì, questo film che è in uscita solo il 29 e 30 aprile, quindi chi è curioso, invito chi è curioso ad andare a vederlo e prenotare, che appunto è un'uscita di soli 2 giorni, ed è non si può neanche definire cosa sia questo, perché è un film, è un documentario, è un concerto, è una dedica di ben 2 ore a una delle rock band più longeve e trasgressive del pianeta. Parlavamo prima di microcinema, e infatti anche questa è una distribuzione di microcinema, proprio a dimostrazione che cerca di scegliere appunto prodotti di qualità. Ci sono varie interviste, ci sono filmati storici, tra i quali molti inediti, per cui diciamo appunto gli amanti di questo famosissimo gruppo, che saranno sicuramente tanti, lo andranno di corsa a vedere.
Bene, e torna di nuovo sugli schermi Steven Soderbergh con questo nuovo film che si chiama Effetti Collaterali.
Anche in questo caso le uscite sono il 1 maggio, quindi diciamo non sono di giovedì, ma saranno di mercoledì 1 maggio, proprio anche in questo caso per sfruttare un po' il ponte del 1 maggio. E dicevamo appunto Effetti Collaterali, che è il nuovo film di Steven Soderbergh. Anche in questo caso la storia è molto particolare, è la storia di Emily, che è una, cioè, che soffre di depressione, e anche quando suo marito, dopo 4 anni di carcere, ritorna da lei, Emily ha ancora problemi e quindi viene seguita da uno psichiatra. Purtroppo però a un certo punto ritrovano il morto. È la principale indiziata, è Emily. Infatti sembra che lei sia stata ad ucciderlo, ma lei non se ne ricorda. Quindi la storia è un thriller abbastanza, è un thriller abbastanza serrato. E tra i protagonisti troviamo i giovani attori che stanno andando abbastanza forte in quest'ultimo periodo, tra cui Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law e poi c'è anche Catherine Zeta-Jones. Ovviamente da Soderbergh ci aspettiamo sempre molto e credo che anche in questo caso non deluderà i suoi fan.
Bene, e ancora una volta il cinema va a ripescare tra le favole perché esce questo film tedesco che si chiama Hansel e Gretel.
Sì, tra l'altro, questa è una curiosità, è che in realtà all'inizio si era deciso di far uscire questo film in Italia direttamente in DVD. Poi, visto il successo negli Stati Uniti, hanno deciso di appunto far uscire prima al cinema il film e poi magari in DVD. Hansel e Gretel, Cacciatori di Streghe, ritorniamo un po' nel genere che è andato, appunto, come dicevi tu, va un po' di moda ultimamente, che è la favola, però vista da un punto di vista un po' più adulto e anche più avventuroso. L'abbiamo visto con Biancaneve e il Cacciatore o anche Lincoln, Cacciatore di Vampiri. E anche in questo caso Hansel e Gretel non sono i due fratellini che tutti noi ricordiamo nella favola che ascoltavamo da bambini, ma sono diventati grandi e ora vanno a caccia di streghe. E hanno al loro seguito un armamentario all'avanguardia, nonostante siano in un'epoca tardo medievale. Infatti hanno balestre, mitraglia dardi, hanno trappole, aggeggi di metallo e hanno persino, ho letto, un giradischi con long play. Quindi diciamo arrivano fino ad avere un giradischi. Dicevamo che appunto è stato un successo, per cui tra l'altro un budget di 50 milioni di dollari ne ha già incassati oltre 150 negli Stati Uniti, quindi se i precedenti appunto sono questi, mi aspetto un buon successo anche da noi.
Bene, e torna al cinema, qui torniamo al cinema italiano, il Michele Placido col suo nuovo film che si chiama Il Cecchino.
Sì, Il Cecchino, questo film è un'esperienza francese di Michele Placido, infatti è stato creato in Francia e vede tra i protagonisti molti attori francesi, ma anche italiani, perché c'è infatti anche Luca Argentero, Violante Placido e lo stesso Michele Placido. È uscito in Francia lo scorso settembre 2012 ed è stato presentato fuori concorso anche al Festival di Roma. In realtà non sembra sia stato un vero e proprio successo, però che dire, comunque ho detto, è un'esperienza oltralpe del nostro Placido italiano. La storia di un cecchino che in un momento in cui si sta per arrestare una banda di rapinatori di banche difende questa banda sparando contro i poliziotti, però uno dei rapinatori viene ferito, quindi i piani devono cambiare, quindi diciamo è un poliziesco molto adrenalinico. Io lo consiglierei perché comunque è appunto un nostro regista che cerca di fare qualcosa di andare di fare qualcosa di più grande rispetto ai nostri confini italiani, quindi perché non sponsorizzarlo?
Bene, e rimaniamo comunque in Italia perché esce il film Miele di Valeria Golino.
Sì, Miele, che è l'opera prima, il primo lungometraggio di Valeria Golino, che però si è già cimentata dietro la macchina da presa con vari cortometraggi, di cui parlo tra l'altro nella mia rubrica dei registi emergenti. Il film è prodotto tra l'altro dal suo compagno Riccardo Scamarcio e vede come protagonisti Jasmine Trinca, Libero De Rienzo, Vinicio Marchioni, Yaya Forte, Carlo Cecchi, quindi diciamo. c'è un bel cast italiano e anche la storia non è male. Infatti il film è tratto dal libro Vi perdono e racconta la storia di Irene, che è una ragazza di 30 anni che aiuta le persone che soffrono, ma le aiuta in maniera particolare, infatti abbrevia l'agonia di malati terminali. E il lavoro e la passione di Irene vengono però messi a dura prova quando a richiedere il suo servizio è un settantenne che, nonostante sia in buona salute, pensa semplicemente di aver vissuto abbastanza e appunto le chiede di dargli una mano a farla finita, e ovviamente questo la metterà in crisi. Il film è ambientato non solo a Roma ma anche a Tijuana in Messico, e quindi diciamo è una prova interessante, una prova coraggiosa della nostra Valeria Golino.
Bene, e finiamo questa settimana ancora festiva con Qualcuno da amare.
Sì, questo film sicuramente è da segnalare perché è l'ultimo film di Abbas Kiarostami, distribuito tra l'altro da Lucky Red. È ambientato a Tokyo e racconta l'incontro di un uomo anziano e di una giovane donna. Lei non sa nulla di lui, invece lui crede di conoscerla. La accoglie a casa sua e lei gli offre il suo corpo. E il tutto viene raccontato all'interno di 24 ore dal loro incontro. Ovviamente Kiarostami non delude mai, è comunque un cineasta straordinario. Tra l'altro di lui abbiamo parlato molto nel nostro blog perché è venuto a Bari nel Bifest l'anno scorso, e quindi c'è anche la lezione di cinema che io consiglio di andare a riascoltare, e consiglio anche di andare a vedere questo film che sarà sicuramente interessante. E tra l'altro è stato in concorso al Festival di Cannes 2012.
Bene, bene, bene. E veniamo alla settimana del 9 di maggio. Io direi di iniziare con questo film che si chiama La Casa, che immagino ti faccia molto contenta.
Sì, sì, molto, devo dire. Tra l'altro La Casa, l'originale di Sam Raimi, sembra sia l'horror più spaventoso di tutta la storia. E questo è un remake di Alvarez che lo fa con il beneplacito appunto di Sam Raimi, che si compare come produttore. Non aggiungo molto perché ovviamente come dicevamo non è un genere che amo, però ovviamente diciamo c'è un lavoro dietro che non è il solito remake. C'è una sceneggiatura ben curata, ci sono le ambientazioni giuste, per cui credo che nel suo genere sia un prodotto buono.
Bene, e come dice il titolo del suo film, si rifà vivo Sergio Rubini.
Sì, si rifà vivo con quello che lui ha definito un esordio, perché infatti è la sua prima commedia da regista, commedia nel vero senso della parola, e appunto Mi rifaccio vivo è un film che è stato tra l'altro presentato in anteprima al Bifest e io ho potuto vedere. È un film scritto a sei mani dallo stesso Rubini insieme a Carla Cavalluzzi e Umberto Marino, e vede come protagonisti Neri Marco Re, Margherita Bui, Emilio Sorfrizzi, Vanessa Incontrada, Lillo, Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi e Valentina Cervi, quindi anche in questo caso un cast davvero interessante. E anche la storia è molto particolare, perché è la storia di due amici di vecchia data, amici per modo di dire, che sono Biagio e Ottone. Biagio è sempre stato lo sfortunato della situazione sin da piccolo, sin dalla scuola elementare, e Ottone invece il suo amichetto di scuola, il classico figlio di papà. Biagio ha vissuto sempre nell'ombra di Ottone, sempre con questo astio, odio nei suoi confronti, perché lui è sempre stato il vincente mentre Biagio è sempre stato il perdente. Ad un certo punto, dopo l'ennesima delusione, Biagio decide di farla finita, ma ha una volontà superiore e decide che può avere una seconda opportunità, e quindi Biagio ritorna sulla Terra nelle vesti però di un altro, di un'altra persona, che è niente meno che il consulente, diciamo, spirituale di il guru, diciamo, di Ottone, che è interpretato da Emilio Solfrizzi. Quindi le situazioni sono abbastanza simpatiche e devo dire che i protagonisti, Lillo, Emilio Solfrizzi e Neri Marco Re, se la cavano veramente bene. Ovviamente però c'è da dire che, appunto, proprio in quanto commedia, il prodotto non è proprio uno dei migliori di Sergio Rubini. Sergio Rubini ha fatto sicuramente di meglio, però visto che da noi in Italia le commedie vanno molto, sicuramente sarà un film di successo.
Bene, e finiamo la settimana del 9 maggio con un film di Pablo Rerén che è No, i giorni dell'arcobaleno.
Sì, io questo lo segnalo perché ha una storia molto interessante. Racconta infatti la storia di Pinochet, che nel 1988 decide di indire, ovviamente il dittatore cileno, decide di indire un referendum per rimanere alla guida del paese. E il popolo, appunto, quindi dovrà decidere se far restare Pinochet al potere per altri 8 anni oppure no. All'opposizione viene preso un giovane audace pubblicitario di nome René, che deve condurre la campagna del no, e il film, appunto, descrive questa campagna contro Pinochet. Nei panni del pubblicitario René troviamo Gabriel García Bernal, che è comunque un attore molto, molto bravo. Il film quindi è molto particolare, tra l'altro è stato girato con una macchina da presa dell'epoca, questo l'ho spiegato anche il regista, perché voleva che i filmati di repertorio e il film in sé fossero confusi, non ci fosse la possibilità di capire dove fosse la realtà e dove la finzione. Quindi già questa è una particolarità. E poi, appunto, come dicevamo, c'è Gael García Bernal, che è abbastanza, che è un nome nel suo mestiere.
Bene, e arriviamo alla settimana del 16 di maggio e parliamo di due film. Il primo è Ameriqua.
Sì, Ameriqua, che è un film abbastanza particolare. Tra l'altro troviamo come interprete un attore che si chiama Robert Kennedy III, quindi immagino che sia un attore con una famiglia che conosciamo tutti. Lo consiglio perché la storia è abbastanza particolare. Charlie, un americano che decide di fare con gli ultimi soldi che la famiglia gli dà un viaggio in Italia. Quindi arriva in Italia, viene derubato a Napoli e arriva quindi a Bologna senza un soldo. E quindi c'è questa disavventura di Charlie a Bologna. Nel film compaiono in vari cameo anche Giancarlo Giannini, Ernesto Mathieu e Alec Baldwin, per cui abbiamo un mix fra attori italiani e stranieri abbastanza di spessore, quindi sarà un film particolare.
E terminiamo l'incontro con la nostra Antonella Molinaro parlando del nuovo film di Baz Luhrmann, che è Il Grande Gatsby con DiCaprio.
Beh sì, come non citare questo film? C'è grande aspettativa sul film, non c'è molto da dire perché, diciamo, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, e come hai detto tu, il regista è Baz Luhrmann, che abbiamo potuto apprezzare con Romeo più Giulietta, Moulin Rouge, Australia, quindi diciamo è un regista che ne ha avuti di successi. Tra i protagonisti, appunto, Leonardo DiCaprio affiancato da Carey Mulligan, è l'ennesima prova da protagonista, appunto, da DiCaprio. Io spero per lui perché lo seguo dai suoi esordi, penso che molti lo seguiranno appunto dalle sue prime esperienze nel cinema. Spero per DiCaprio che sia finalmente l'occasione buona per arrivare ad un Oscar, perché ci sono quei due o tre attori, registi che vengono continuamente snobbati e non se ne capisce il motivo dall'Academy, per cui speriamo che sia la volta buona per Leonardo DiCaprio.
Bene, allora vi abbiamo accontentato, quindi abbiamo recensito un po' i film in uscita nel mese, e quindi vi invitiamo ad andare al cinema. Vi ricordo che sul nostro sito cinemio.it potete trovare tutto il racconto del B-Fest della nostra Antonella, quindi basta un po' girare per il sito e andare alla ricerca delle sue recensioni, dei suoi incontri con questi stupendi attori a Bari. Quindi ti facciamo un grande saluto e ci sentiamo al prossimo podcast, Antonella.
Sì, ok, ci sentiamo al prossimo podcast. Io sottolineo appunto quello che dicevi, perché sto pubblicando man mano gli interventi dei vari attori, registi che sono venuti al B-Fest. Fra un po' inizierò anche le lezioni di cinema che vedono grandi protagonisti nazionali ed internazionali, per cui seguiteci sul blog, non solo per quello che è accaduto al B-Fest, ma anche per le nostre recensioni, che sono sempre molto particolari.
A Cinevagando, Luca Arcidiacono, le sue recensioni e le sue stroncature sul cinema di genere. A te, Luca.
Ciao a te, Luigi, e ciao a tutti gli ascoltatori mensili del podcast di Cinemio. Spero abbiate passato delle ottime vacanze pasquali. Come al solito, insomma, anche oggi sono qui per promuovervi tre film di genere horror o comunque dark, e al solito stroncarne altri due che voglio precisarlo, perché ho avuto anche alcuni commenti per gli scorsi mesi, che non li stronco nel senso di cioè non è che non voglia che voi li vediate, in realtà come li ho visti io, e mi fa piacere se anche voi vedete i film che io stronco, per poter poi giudicare e commentare insieme cosa può non andare o cosa può andare, allo stesso modo di come promuovo appunto gli altri tre. Oggi inizio con un film di genere horror italiano. Purtroppo la situazione in Italia è abbastanza risaputa a livello produttivo: si producono solo commedie, film comici, film sentimentali, drammatici, storici, oltre naturalmente film d'autore, che è forse una delle nostre punte di diamante. Purtroppo invece i film di genere, soprattutto la fantascienza, la fantasia, l'azione, l'horror, quelli che forse in alcuni casi meriterebbero dei budget un po' più consistenti, sono completamente svaniti, perlomeno dalle sale cinematografiche, perché come sappiamo, per fortuna, su canali come YouTube piuttosto che festival o sale d'esposizione, molto spesso, più cortometraggi che lungometraggi, ma molto spesso troviamo questi generi di film con risultati più che ottimali, che molto spesso sperano di andare oltre il confine italiano per avere un riconoscimento, perché purtroppo in Italia questo riconoscimento non c'è. Il primo film che promuovo è un film firmato alla regia dal cantante dei Tiro Mancino, Federico Zampaglione, che firma la sua opera seconda, Shadow. Esce nel 2010 ed è un'opera poco splatter, poco gore, ma che ammicca agli horror anni 70, che vela spesso la citazione, altre volte è una citazione molto più implicita, e che sembra in realtà uscito davvero dagli anni 70, invece è un film del 2010. È un film dove si crea, grazie alla buona sceneggiatura, il dubbio e la tensione nella quotidianità del protagonista e anche degli spettatori, con una regia attenta, studiata, matura e ricercata, come ricercata anche la fotografia, appunto, che ammicca gli anni 70. La paura nel film non sta nell'orrore splatter un po', diciamo, alla Soul enigmista, ma quella, diciamo, che fa schifo, come si suol dire, no? Quel sangue che ti arriva sulla faccia, ma nella tensione che si crea alla visione del male insito nella storia, nelle battute, quindi appunto nei buoni dialoghi, nella costruzione dell'immagine che rimane anche, stranamente, ma è vero, oltre la fine del film, con un cattivo che, almeno per quanto mi riguarda, si ricorda. Ricordo quando lo vidi, avevo qualche anno in meno di oggi, nel 2010, e mi colpì ancora però oggi lo rivedo con affetto, perché è uno di quei prodotti che è riuscito. È un'opera matura ed è pienamente riuscito rispetto al film precedente di Zampaglione Ancora Incerto. Questa volta se ancora non si è formato questa seconda opera, un suo stile, è più un citare, un riemergere da film e stili del passato, comunque sia ha creato un prodotto, non dico ottimo, ma buono, un horror italiano, recitato sì in inglese, con un cast americano, quindi non molto amalgamato, non molto equilibrato dal punto di vista tecnico, il doppiaggio è una delle pecche, ma ce n'è qualche altra, però le pecche si perdonano quando abbiamo un contenuto e soprattutto un'immagine equilibrata, ben dosata, con un significato, un contenuto e una un collegamento tra la storia e lo spettatore che riesce a immergersi in quello che Zampaglione e gli sceneggiatori volevano dire. Quindi è sicuramente un film riuscito. Si spera, come già da anni, da decenni, che in futuro ci sia un ritorno al cinema di questi generi, e quindi anche in Italia, come avviene ad esempio molto bene in Spagna, naturalmente ancora meglio in America, ci sia un ritorno a un genere che alla fine non ha bisogno di grossi budget come l'horror. Magari la fantascienza sì, la fantasia sì, ma l'horror non ha bisogno di grossi budget se si hanno delle idee forti e semplici allo stesso tempo. Quindi secondo me si può tornare a un cinema horror italiano, come hanno fatto maestri come Mario Bava negli anni 60 e ancora Lucio Fulci e così via. Il secondo film che promuovo appartiene allo stesso anno, è il 2010, stavolta siamo in piena Hollywood, e non è un film horror, in realtà è un film di fantascienza, per quanto Alien ce lo insegna, la fantascienza può miscelarsi molto bene al dark, può scendere molto facilmente nell'horror, e questo film è un esempio. Il regista, di origini tra l'altro italiane, Vincenzo Natali, ci propone uno dei suoi film, uno dei suoi primi film, Splice, con protagonista Adrien Brody. Questo film è un esempio appunto sublime e curato dalla regia alle interpretazioni di come sia facile portare dei contenuti già ben più che discussi al cinema, come quello tra creatore e creatura, dove il creatore è Adrien Brody e la creatura è una azzeccatissima giovane attrice francese del film Chenèche, spero di averlo detto più o meno bene, in quelli della creatura. Inoltre c'è anche Sarah Polley, che è la moglie di Adrien Brody e che insomma avrà del filo da torcere quando le idee del marito si concretizzeranno sempre più. Il rapporto creatore-creatura è appunto usurpato al cinema sin dalle origini, basta citare Frankenstein per tutti. Qui il regista, che ha già diretto un altro importante film prima di questo, che era The Cube, e che qui è anche autore del soggetto e co-sceneggiatore, riesce a creare un universo estremizzato sicuramente, ma neanche tanto però, in cui il soggetto a cui si è data la vita grazie alla scienza rimane comunque sempre un oggetto ossessivo del creatore, e solo la morte probabilmente della carne potrà porre fine all'inevitabile avanzata della scienza da parte della mente contorta dell'uomo. Ci sono grandi temi, c'è un'ottima fotografia, le interpretazioni sono abbastanza buone, il tutto insomma è ben costruito, e quindi perché no? Ripeto, non è un horror, ma la fantascienza molto spesso porta avanti dei temi molto cupi. Questo è un esempio e insomma volevo piacevolmente segnalarvelo. Infine il terzo film è un film datato, come faccio sempre, è un film del 1981 che ha dato ha aperto le porte ad Hollywood e al mondo del cinema un giovane ancora allora regista, Sam Raimi, basta citarlo, e il film naturalmente La Casa. Sicuramente molti di voi l'hanno visto, è un esempio di film trash e soprattutto un film che lo ha omaggiato non per il budget che era quasi nullo, non per le interpretazioni perché erano un po' tutti amici suoi che recitavano, non per le scenografie o per le fotografie che sono quasi nulle, ma per lo stile registico molto fluente, molto brioso, per un tipo di una prospettiva grottesca dell'horror surreale che poi ripresenta anche in altri suoi film che produce ma non dirige, come Drag Me to Hell qualche anno fa. Soprattutto appunto per lo stile, questa oggettiva del male che non si vede mai però in forma corporea è fantastica. Tra l'altro l'ho voluto citare questo film, non l'ho fatto prima perché il prossimo mese o quello dopo, insomma fra poco, arriverà al cinema il remake molto discusso della casa, prodotto da Raimi, che però non mette mano nella regia. Tra l'altro La Casa non è stato un unicum perché è seguito a questo film qualche anno dopo La Casa 2 con un budget più considerevole e poi L'Armata delle Tenebre che completava questa trilogia sempre più trash. Inoltre anche in Italia, ma anche in altre parti del mondo, ci sono stati molti sequel non ufficiali della casa proprio a segnare un film che ha segnato generazioni di cinefili e non solo. Quindi è un cult imperdibile. Ash, il protagonista, interpretato da un giovane Bruce Campbell, è stato segnato da questo film perché anche ha segnato non solo la carriera del regista ma anche quello dell'attore, quindi insomma un film da vedere e rivedere. Se il terzo poi è più discusso degli altri, sicuramente La Casa e La Casa 2 sono imperdibili. Questi tre film che promuovo, adesso i due film che appunto più che boccio non mi sono piaciuti, ecco, sono più le pecche che le cose da salvare, indi per cui li boccio. Il primo è un film dello scorso anno, del 2012, di un giovane David Brooks, ATM, Trappola Mortale. ATM praticamente è il servizio bancomat, quello fuori dalle banche, insomma. È uscito poco più di un anno fa anche in Italia, budget medio, guadagni nulli perlomeno in Italia, è l'ennesimo tentativo di creare un cattivo di nuova generazione che decide di far riflettere i protagonisti, che non restano quindi solo vittime di un sadico pazzo, ma colpevoli in parte per la loro condotta di vita. Praticamente è un nuovo tentativo ennesimo di creare un nuovo Soul enigmista. Ad iniziare appunto, è appunto un nuovo a iniziare questo gioco questa volta, ma il cattivo non regge per nulla e ci si annoia quasi subito, immersi nel freddo inverno di questa storia con la fotografia asettica e giovani protagonisti dai soliti caratteri tipo, bellocci ma praticamente vuoti. Se però in Saw o ad esempio in Buried Sepolto, che sono i film a cui più si rivolge il regista, la sceneggiatura era ferrea e memorabile, almeno nel primo Saw, qui si sente la mancanza di qualcosa, che siano i dialoghi, che sia la sceneggiatura, che sia la recitazione o che sia magari forse proprio la regia. Il film propone più o meno quello che ci si aspetta da un sottoprodotto del genere, ma non è abbastanza per la sufficienza. Di questo genere la scelta è vastissima e allora la visione non vale davvero la pena perché non raggiunge davvero nulla e non crea neanche quel brivido che sarebbe servito. Quindi, insomma, un film tra i tanti che vi può capitare di vedere, ma che non vi darà nulla di più di ciò che già non sapete del genere. Infine, un film molto discusso perché a molti è piaciuto, ad altri no. Io sono più sul ni, però ho deciso di metterlo per il no piuttosto che per il sì. Il film è The Strangers del 2008, ideato su basi, insomma, su fatti reali più o meno di Brian Bertino, con protagonista una Liv Tyler, subito post Trilogia del Signore degli Anelli, un film molto discusso, è l'opera prima di questo regista ed è un thriller che si tinge facilmente di horror e che tenta anche in questo caso la via di Saw senza mai raggiungere la vetta. Un lungo prologo, soggetto tratto da una storia vera, accaduta in America, e una Liv Tyler a cui viene data la responsabilità di mantenere l'attenzione e lo sguardo dello spettatore vigente per tutto il film, ma non ci riesce perché non è un'attrice già a quel livello. Per quanto poi ci sono alcuni passaggi di sceneggiatura che tengono bene, qualche salto dalla poltrona si fa, insomma, mi è capitato anche a me, non è abbastanza, perché non si conoscono le motivazioni dei cattivi e dovrebbe essere un punto di forza, invece diventa un punto di debolezza. Non c'è un. La sceneggiatura non regge perché questo horror possa essere ricordato in qualche modo. Quindi, come quello precedente, anche questo non ha motivo di esistere. È uno dei sottogeneri dell'horror che si può vedere in una serata così. C'è sicuramente di meglio, come c'è sicuramente di peggio, ma insomma, non è nulla di che. Attrae, ma il risultato per lo più delude. Quindi. Ripeto, sono tutti e cinque film che io ho visto e che vi consiglio di vedere per poterli giudicare. Naturalmente vi do la mia prospettiva delle cose, quindi sicuramente La Casa è un cult. Il film di Zampaglione, se non l'avete visto, Shadow, vedetelo perché merita, malgrado sia italiano, merita davvero, come Splice, che però va più sulla fantascienza. Invece ATM e The Strangers sono due film da vedere senza pensare e senza brividi più che altro, che però comunque meritano la visione ai più curiosi. Per il resto ci rinviamo al prossimo mese. Ciao Luigi, ciao a tutti voi, buon proseguimento.
Siamo in collegamento con Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis, ben trovati a tutti gli amici del podcast.
Allora, con Chiara, come ogni mese, andiamo alla scoperta delle chicche cinematografiche che riguardano non solo l'animazione, ma anche dei film particolari. Che cosa abbiamo oggi, Chiara?
Bene, oggi parleremo di un concerto che verrà dato al cinema, di un balletto e di due cartoni animati, di cui uno di produzione statunitense e di un altro è un ritorno giapponese.
Bene, allora iniziamo subito con gli aggiornamenti legati alla musica.
Perfetto, quindi il 6 maggio mi raccomando tutti in sala ad ascoltare l'ultimo concerto che fa parte di un progetto appunto della Music Emotion della Filarmonica della Scala, appunto un progetto che ha previsto ben quattro concerti che sono iniziati a gennaio, questo del 6 maggio sarà l'ultimo appuntamento e verrà dato in diretta appunto dalla Scala questo concerto diretto da Bobby McFerrin in cui la cui musica è caratterizzata dal fatto di abbattere ogni confine tra musica classica e jazz. Infatti in programma si partirà da Vivaldi sino ad arrivare a Leonard Bernstein. Il 12 maggio si torna in sala ancora una volta, questa volta si passa al balletto, quindi il passaggio è breve da musica a balletto se non contemporaneo. Infatti troveremo in sala il balletto del Bolshoi, Roma e Giulietta, coreografato da Yuri Grigorovic. E questa volta è un altro progetto della Nexo Digital e Pathé Live che dà un appuntamento a tutti gli appassionati di danza. E questo anche è un altro appuntamento di una serie di appuntamenti che sono stati dati a chi ama la danza. Questo balletto ovviamente è basato sul famosissimo e celeberrimo dramma di Shakespeare, appunto l'omonimo Romeo e Giulietta, che è uno dei balletti più popolari al mondo, anche se la genesi del balletto è stata non molto facile, sia a causa dei passi troppo complicati, ma anche per una partitura musicale che da molti è stata considerata abbastanza complicata. Gli artisti poi hanno anche contestato il lieto fine che è stato pensato da Prokofiev, che è l'autore del libretto e delle musiche per quanto riguarda appunto il balletto. Anche perché lo stesso Prokofiev non vedeva di buon grado vedere due moribondi che alla fine ballassero con un lieto fine. Oggi questo balletto comunque è considerato l'opera più preziosa dello stesso Prokofiev, anche per l'ispirazione melodica e anche per la presenza di questi personaggi che sono assolutamente memorabili. Nel 78 il coreografo russo riprese la produzione di Prokofiev per l'Opera di Parigi e in questa versione Grigorovic ha sviluppato il personaggio femminile principale attingendo ai ricordi della sua prima Giulietta, che è stata la ballerina Natalia Vesmertnova.
E veniamo invece alla nostra classica animazione. Quali film ci sono in uscita?
Allora, tra i film in uscita abbiamo Epic, che è un film d'animazione in 3D sulla lotta tra il bene e il male, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 maggio. Ed è un cartone animato di un genere fantasy avventura basato su un libro di bambini di William Joyce, che è The Leaf Man and the Brave Good Bugs. le voci originali dei protagonisti hanno, sono un punto molto, molto importante. Si passa da Pitbull, da Beyoncé, sino a Colin Farrell. E la trama racconta di Mary Catherine che si risveglia un giorno dal sonno e scopre di non essere più a casa sua, ma di essere stata trasportata in un nuovo mondo, in un altro universo, dove si unirà a nuovi personaggi appena incontrati che cercano di sopravvivere ad un attacco perpetuo e continuo da parte dei loro nemici. La ragazza scoprirà che in realtà non si trova in un altro universo, in un mondo parallelo, bensì in una foresta della Terra che è stata in qualche modo resa più piccola, come rimpicciolita. Capirà quindi che la battaglia che si terrà in questa foresta non avrà conseguenze soltanto nella foresta stessa, in questo micromondo, ma nell'intero pianeta. Continuo sempre? Ok. L'ultimo film che troveremo, l'ultimo cartone animato che troveremo in sala, sarà, uscirà mercoledì 29 maggio ed è un film che uscirà in occasione del suo 25esimo anniversario appunto dall'uscita ed è Akira, che è appunto un cartone animato giapponese che è stato diretto e creato da Katsuhiro Otomo. Questo cartone animato ha la sua origine da un famoso fumetto giapponese che pare abbia avuto un successo planetario e anche abbastanza, se vogliamo, lungimirante. Ci troviamo infatti in una Tokyo del 2019, tra le macerie di una terza guerra mondiale e appunto di un dopoguerra post-atomico. Ed è un cartone animato per adulti, abbastanza violento, in quanto appunto ci sono gruppi di terroristi che si battono, ribelli in città che mettono a ferro fuoco l'intera città, le sette religiose che proliferano. Comunque Akira è uno dei lungometraggi i più famosi e visionari di tutti i tempi, anche perché appunto proviene da un fumetto che all'epoca, quindi parliamo dei primi anni 80, se non sbaglio intorno al 1982, fece molto scalpore, tant'è che poi quando uscì nelle sale cinematografiche pare che incassò circa 50 milioni di dollari, ma parliamo di ben 25 anni fa. E oggi appunto in occasione di questo 25ennale questo cartone animato riesce nelle sale con una migliore visione, nel senso che parliamo di una visione in digitale 2K che appunto rende una resa visiva abbastanza nitida e molto più chiara rispetto a quella originale. E va ricordato anche che il regista del film all'epoca si occupò di tutto, quindi dal layout, dai primi disegni, sino appunto alla regia vera e propria di questo cartone animato. Quindi questo film è annoverato tra i 20 migliori film di science fiction di tutti i tempi, assieme a Blade Runner, Gattaca e Matrix, e quindi credo proprio che valga la pena andarlo a vedere.
Bene, quindi musica, danza, animazione, insomma ce n'è per tutti i gusti per questo mese al cinema. Allora Chiara, noi ti ringraziamo come sempre per il tuo apporto così importante e ci sentiamo al prossimo podcast.
Assolutamente sì, buon cinema, buona musica e buon divertimento a tutti.
Ed è il momento, con Francesca Barile, di fare un tuffo nel cinema italiano classico. Questo mese ci presenta il film Strappalacrime.
A fine anni 40, per la precisione nel 1949, esce con la regia di Raffaello Matarazzo e con le interpretazioni di Amedeo Nazzari, idolo delle donne per il suo aspetto alto ed elegante, e Yvonne Sanson, un'attrice greca di giunonica bellezza, il film Catene. Una storia d'amore, tradimenti e pentimenti ambientata a Napoli, sulla falsariga della sceneggiata napoletana. La sceneggiata napoletana è uno spettacolo popolare infarcito di canzoni, con dramma sempre dietro la porta e come personaggi la presenza di Isso, Issa e O Malamente. Isso sarebbe il protagonista, Issa la protagonista, O Malamente sarebbe identificabile con lo shakespeariano villain, vale a dire il cattivo, l'antagonista. Non mancano bambini, genitori e anziani, spesso malandati, e innamorati respinti, ma di buon cuore. Catene ha un successo immediato e dà origine al film Strappalacrime, che per circa un decennio vede al vertice il trio Matarazzo, Nazzari, Sanson. Potremmo anche dire che il genere Strappalacrime è un'altra divagazione del neorealismo, perché vede per lo più come protagonisti delle persone appartenenti alle classi medio-piccolo borghesi e anche proletarie. Tra i titoli di maggiore successo, Tormento è I figli di nessuno, adattato da Il padrone delle ferriere, un romanzo feuilleton di grande impatto emotivo. Questo genere venne comunque ripreso a partire dagli inizi degli anni 70 e si trasformò in lacrima movie. Così ritroviamo dei titoli antichi, vengono riadattati film come Catene o Cuore, ambientati ai giorni nostri, ovvero ai giorni dell'epoca, cioè degli anni 70, e vengono sfruttati in particolare maniera i bambini, che si sa, insieme ai cani, hanno sempre fatto cassetta. Tra i titoli più noti del periodo ritroviamo Il venditore di palloncini e L'ultima neve di primavera, usciti tra il 1974 ed il 1975, entrambi interpretati dal giovanissimo Renato Cestier. Un bambino successivamente tornato al successo da adulto, più che ventenne, con la fiction Mediaset I ragazzi della terza C. Cestier è sempre un bambino in questi film, bello, buono, giudizioso, ma altrimenti perseguitato dalla mala sorte, perché inevitabilmente si ammala e muore. La metafora del venditore di palloncini, ad esempio, è l'annuncio al piccolo della fine imminente. Il venditore di palloncini è ambientato in una situazione alquanto drammatica. Si tratta di un povero bambino abbandonato dalla mamma e costretto a lavorare per mantenere l'anziano padre. Il bambino si ammala e praticamente sta per morire, quindi come suo ultimo desiderio chiede di vedere uno spettacolo circense. Questo spettacolo viene allestito esclusivamente per il bambino moribondo, che alla fine vede questo venditore di palloncini che gli si avvicina e lo conduce con sé. Quindi una metafora fin troppo evidente di quello che sta per accadere al povero sventurato. Il ciclo dei Lacrima Muni si conclude nel 1980. Il titolo ultimo è Profumi e Balocchi, ispirato a una canzone del 1919 che parlava di una madre snaturata che pensa a imbellettarsi rifiutando i giocattoli alla povera figlioletta, salvo poi pentirsi quando ormai la bimba è in fin di vita. Analogamente avviene la medesima faccenda alla piccola protagonista della storia. La bambina è figlia cinematografica del nipote coetaneo di Celentano, Gino Sant'Ercole. Tra gli interpreti del film spicca un personaggio notevolmente famoso, ovvero sia Papa Giovanni Paolo II. Infatti, la troupe sfruttò la tendenza del Papa, ante Ali Agja, ad andare incontro alle folle senza alcun problema di sicurezza per fargli avvicinare la bambina attrice e quindi filmarlo. La stessa cosa si ripeté sempre nello stesso anno con un film messicano dello stesso filone Strappalacrime.
Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Finisce qui la puntata di maggio di Cinevagando. Il nostro consiglio è, come sempre, di andare al cinema per godere appieno della meraviglia del grande schermo, senza però magari aver prima dato uno sguardo alle nostre recensioni. Vi do appuntamento come sempre al penultimo giovedì del mese per la nostra uscita del podcast e vi lascio con la nostra classica frase cinematografica che dice: lei è caduto dalle scale da bambino? Ho sempre usato l'ascensore. Glaucio e Chico Marx in Noci di Cocco. Buon cinema a tutti!